Oggi vi parlo della scoperta dell'orexina, che è ancora una rivoluzione nel campo delle neuroscienze, a mio modesto parere. Allora, la storia in estrema sintesi è questa. Nel 1998, due studi scientifici pubblicati a distanza di un mese l'uno dall'altro, una distanza estremamente ravvicinata, no? Rispettivamente su PNAS e su Cell, che sono due riviste molto importanti in ambito neuroscientifico, hanno segnato un momento cruciale nella ricerca neuroscientifica. Questi due studi, condotti peraltro da due gruppi di ricerca indipendenti, hanno introdotto per la prima volta al mondo scientifico il concetto di orexina, un peptide che poi è diventato noto anche come ipocretina. Il termine orexina però deriva dal greco orexis, che significa appetito. Ebbene, entrambi questi gruppi erano originariamente focalizzati sulla ricerca di molecole che potessero contrastare l'obesità e nel cammino di questa ricerca quasi simultaneamente identificarono i geni responsabili della sintesi di questo nuovo peptide, l'orexina. Tuttavia, con grande sorpresa della comunità scientifica, poi si scoprì in maniera piuttosto casuale, poco tempo dopo, che l'orexina, più che nella regolazione dell'appetito, giocava un ruolo chiave nella regolazione del ciclo sonno-veglia. D'accordo? Questa scoperta non passò certo inosservata e molte personalità autorevoli la commentarono, ad esempio nel 2001 il professor Jerome Siegel, psichiatra importantissimo dell'Università della California di Los Angeles, la UCLA University, in un articolo su Nature affermò che quei due studi portati avanti da quei due gruppi di ricerca avrebbero sicuramente rivoluzionato la nostra comprensione dei meccanismi alla base del sonno e della veglia, quindi tanta roba nel campo delle neuroscienze e nel campo della psichiatria. Nonostante nessuno dei due gruppi di ricerca avesse inizialmente collegato quindi l'orexina a questi processi, la scoperta si rivelò quindi di enorme portata e, per dirla come si dice tecnicamente, con un alto grado di serendipity, di serendipità, quindi non basata su una ricerca in cui l'obiettivo era stabilito a priori ma a posteriori. Un tassello fondamentale in questo percorso, infatti, venne aggiunto nel settembre del 2000, quando si scoprì che la narcolessia, una malattia caratterizzata da improvvisi incontrollabili attacchi di sonno durante il giorno, e spesso che sono anche accompagnati da un fenomeno che si chiama cataplessia, quindi una perdita improvvisa del tono muscolare, in quel settembre si scoprì che questa narcolessia era causata dalla mancanza di cellule ipocretiniche a livello del sistema nervoso centrale. E questa scoperta ovviamente consolidò ulteriormente l'idea che il sistema dell'orexina fosse essenziale per il mantenimento dello stato di veglia. Nonostante le nostre conoscenze su questo sistema fossero ancora limitate all'epoca, iniziava a emergere piuttosto chiaramente la sua importanza nella regolazione del tono della veglia e quindi anche iniziarono ad arrivare le prime ipotesi di sfruttamento farmacologico di questo sistema dell'orexina, perché l'insonnia è comunque uno dei problemi di salute mentale più sentiti a livello mondiale. E quindi l'identificazione del sistema dell'orexina, sebbene avvenuta in maniera fortuita, ha aperto quindi un nuovo e molto stimolante filone di ricerca, sia in ambito biologico che appunto in ambito farmacologico. Ad esempio, la manipolazione di questo sistema è già diventata una strategia innovativa per trattare l'insonnia. Abbiamo già dei farmaci che si basano su questo sistema, no? Negli ultimi anni si è sviluppata una classe di farmaci che agisce proprio inibendo l'orexina, inducendo così la sonnolenza, offrendo un'opzione terapeutica aggiuntiva e innovativa per tutti quelli che soffrono di disturbi del sonno, specialmente di natura primaria, quindi diciamo secondaria, stress o cose di questo genere. Infatti è ormai accertato che una produzione insufficiente di orexina è associata appunto a condizioni come l'ipersonnia e la narcolessia. Sappiamo tante cose, sfruttiamo questo sistema anche già a fini farmacologici, ma ricordiamoci che il ruolo preciso di questo peptide nel circuito del sonno non è ancora del tutto compreso ed è molto interessante da comprendere, anche se in parte si sta già dipanando questo mistero, il collegamento fra sonno e nutrizione. Perché l'orexina, ricordiamoci che è un peptide, è un sistema a cavallo fra sonno e nutrizione. E noi sappiamo, ve l'ho detto molte volte, che un buon riposo notturno è effettivamente garanzia anche di un buon livello di nutrizione, di un minor stimolo alla ipernutrizione. Comunque, da un punto di vista neuroscientifico, per quello che riguarda l'insonnia, si ipotizza che l'inibizione dell'orexina possa ridurre quello che si chiama iperarousal, ossia la marcata attivazione dello stato di vigilanza, che spesso è causata da un'eccessiva stimolazione dei neuroni adrenergici secondariamente allo stress. E questa è considerata, questa condizione è ritenuta una delle cause principali dell'insonnia, chiamiamola primaria, no? In sostanza, nelle persone insonni, i centri della veglia sembrano prevalere su quelli del sonno, perché il sistema vagale, no? Che dovrebbe rallentare, tra le altre cose, anche l'attività cardiaca, attenuare lo stimolo periferico, no? Non riesce a predominare sul sistema simpatico, che è quello un po' responsabile della risposta attacco-fuga. Probabilmente avete già visto qualche mio video che parla di tutto questo. Comunque, tra i fattori che contribuiscono a questa difficoltà nello spegnere i centri della veglia vi sono tanti elementi, tante variabili, certamente la predisposizione genetica, il cronotipo individuale, ma che sappiamo essere modificabile, e soprattutto appunto lo stile di vita. Tutti questi elementi giocano un ruolo cruciale nel mantenimento di uno stato di iperattivazione che ostacola il normale processo del sonno, dimostrando quanto poi complesso e interconnesso sia il sistema che regola quindi ciclo sonno-veglia, cibo, regolazione dello stress, insomma tante variabili assieme. E quindi la comprensione e la manipolazione di questo sistema rimangono un'area di ricerca davvero interessante, direi fondamentale, e con potenziali implicazioni enormi per il trattamento, appunto, non solo dei disturbi del sonno, ma più in generale per la salute mentale e fisica. E quindi sappiamo, come sempre, che c'è sia una possibilità farmacologica per chi non ha altre vie, ma abbiamo anche una possibilità di manipolazione del sistema dell'orexina anche tramite lo stile di vita, cosa che vi spiego spesso, ve ne ho parlato spesso nei miei video e anche nel mio libro PsyQ. Spero che questa breve discussione sul sistema dell'orexina, che in tanti mi avete chiesto, guardate bene, non l'ho fatta a caso, comunque che questa piccola digressione possa aver suscitato interesse, voglio approfondire, fate commenti, fate descrizioni, fate domande giù, e comunque, come vi ho appena detto, nel caso vogliate approfondire questo e molti altri temi, segnalo il mio libro PsyQ, Salute Mentale, Istruzioni per l'Uso, che trovi solo su Amazon, e in questo corposo volume troverai tantissime informazioni chiare, scientifiche, ma anche alla portata di tutti, per approfondire moltissimi temi della psichiatria, delle neuroscienze, anche le possibili applicazioni appunto della lifestyle psychiatry, ovvero l'utilizzo di modifiche strategiche del tuo stile di vita per elevare il tuo benessere psicofisico. Vai a dare un'occhiata al link che trovi qui da qualche parte, probabilmente di qua, anzi di qua, insomma, o in descrizione, e troverai tutto quello che c'è da fare. Molto bene, se ti è piaciuto questo video dammi un like, iscriviti e ci rivede presto per parlare di un nuovo argomento.